non siamo stati noi, fuori dal senso di colpa. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Roberto Pasolini, pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Monia Parente.
Dal libro della Genesi. Il Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. Una celebre parabola di Gesù, contenuta in due Vangeli sinottici, può offrire una luce particolare per approfondire l'immotivato e arbitrario modo di agire di Dio nei confronti dell'offerta dei due fratelli. La riprendiamo per sommi capi nella versione del primo evangelista. Dal Vangelo secondo Matteo. Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, secondo la capacità di ciascuno. Poi partì. Per educare le persone alla logica del regno dei cieli, Gesù racconta di un uomo che si trova nel pieno possesso di ciò di cui dispone. Prima di partire per un viaggio, non meglio precisato, decide di consegnare le sue risorse ai propri servi, manifestando una grande fiducia nei loro confronti. Non si tratta di un semplice deposito, ma di una vera e propria trasmissione di autorità e di possesso, come la consegna del potere che un re fa al proprio figlio nell'imminenza della sua morte. È dunque un grande gesto di affidamento, che non prevede la necessità di recuperare la disponibilità dei beni consegnati in un secondo momento. Il movimento di allontanamento che l'uomo compie sembra essere il sigillo di questa prodigalità e di questa fiducia. In questa trasmissione di talenti nulla avviene in modo indistinto, ma ciascuno riceve dal padrone una parte dei beni secondo la capacità che gli è propria. Una lettura diffusa di questa parabola fa coincidere le capacità dei servi con le loro abilità e le loro attitudini. In realtà, il senso di questa metafora potrebbe essere molto più profondo, facendo riferimento non tanto alla capacità di fare, ma a quella di ricevere. La storia umana è segnata da tante vicende in cui le persone cadono in gravi disagi esistenziali quando si trovano tra le mani un talento, denaro, successo, opportunità, di cui non riescono ad essere saggi amministratori, nonostante la buona volontà di farlo. Non sempre un colpo di fortuna si trasforma automaticamente in un cammino di felicità. Si possono avere tra le mani anche molte cose, ma essere del tutto privi della capacità di usarle in modo buono e fecondo. Anzi, una grande fortuna accolta senza gratitudine e utilizzata in modo sbagliato può addirittura preparare la più grande sventura e condurre alla più straziante infelicità. Il padrone della parabola, dunque, non sembra aver compiuto nessuna ingiustizia differenziando la trasmissione dei suoi beni. Anzi, ha commisurato il desiderio di condividere i suoi beni alle reali possibilità di accoglienza, dando prova di conoscere personalmente il carattere e la capacità dei suoi servi. E se anche il Dio di Caino e Abele si fosse comportato allo stesso modo, senza compiere alcuna ingiustizia? Lo sviluppo della parabola mostra perché sia così importante riconoscere non solo la prodigalità nel donare, ma anche il rispetto della capacità di accogliere il dono che il padrone mostra nei confronti dei suoi servi. Subito, colui che aveva ricevuto 5 talenti andò ad impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2 ne guadagnò altri 2. I primi 2 servi non hanno alcuna esitazione. appena ricevono i talenti proporzionati alla loro capacità, si mettono all'opera per investirli e farli fruttare. La loro accoglienza del dono non è timida né passiva, ma accompagnata da una serena intraprendenza. Il frutto di questa gioiosa e creativa disponibilità si manifesta nel raddoppio del capitale iniziale. Così 5 diventa 10 e 2 si trasforma in 4. L'incremento numerico non è affatto casuale, ma un modo raffinato di affermare che i primi due servi non hanno fatto solo un investimento fruttuoso, ma sono stati capaci di coinvolgersi pienamente nel dono ricevuto. Per questo i talenti non sono semplicemente aumentati, ma esattamente raddoppiati. La presenza di un secondo servo che, pur avendo ricevuto di meno, ha saputo generare il medesimo tipo di incremento è molto importante nel racconto, quasi un elemento necessario a capire l'intero insegnamento. La diversità dei beni ricevuti, a cui però corrisponde la medesima capacità di incremento, smentisce in modo categorico che la parabola introduca o affermi un problema di sperequazione tra i servi. I due talenti che diventano 4, dopo i 5 che sono diventati 10, sono il modo con cui Gesù rivela che, nell'aritmetica del Regno dei Cieli, 2 può essere tranquillamente uguale a 5. L'importante è sentirsi realmente e fiduciosamente corresponsabili della vita come di un dono ricevuto, fino a comprendere di essere trattati non come servi, ma amici. Proprio su questo punto Gesù insisterà nell'ultima cena con i discepoli, prima della sua Pasqua. «Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi». Il terzo servo non sembra aver compreso niente di tutto questo. Pur avendo ricevuto una quantità di denaro ingente, un talento corrispondeva a 17 anni di salario di un operaio, il suo modo di comportarsi manifesta più paura che fiducia nei confronti del padrone. Facendo riferimento al racconto di creazione, potremmo dire che il servo è più preoccupato di custodire che di coltivare il bene ricevuto in dono. Il denaro che stringe tra le mani non diventa qualcosa di cui si sente responsabile, perché non è avvertito come suo, ma è ancora quello del suo padrone. Questo è il motivo per cui riesce soltanto a seppellire il denaro, pensando peraltro di fare la scelta migliore. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Attraverso questo gesto pavido e triste, l'ultimo servo dichiara di non credere né al suo padrone come donatore, né a se stesso come destinatario di un dono, e nemmeno al talento come segno di una relazione autentica. Pur avendo ricevuto una fortuna, senza alcun merito, si ritrova ad agire come uno che si sente irrimediabilmente sfortunato. Al tempo di Gesù, infatti, se uno avesse nascosto un bene e questo poi fosse stato rubato, egli non poteva essere considerato responsabile del furto. Quindi il servo sta cercando di non sentirsi responsabile del talento trasmesso a lui dal padrone, abbracciando una sterile logica di preservazione.
Non siamo stati noi, fuori dal senso di colpa. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Roberto Pasolini, pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Monia Parente.